Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radiofonica, sono Alessia di Polaroid, il programma a cura di titolidicoda.org. Siamo alla quarta trasmissione e anche quest'oggi affronteremo diverse tematiche e ci sarà la rubrica di Giancarlo e Alessandro con una piccola sorpresa per voi e in più appunto la rassegna stampa. Oggi volevo ricordarvi che su titolidicoda.org è ancora attivo il progetto ABCHAC per giovani penne e giovani registi, quindi se volete potete inviarci la vostra opera che sarà prontamente pubblicata sul nostro sito e verrà votata, quindi ci sono anche dei premi in palio. Il regolamento è sul sito, quindi vi invito ad andare a visitarlo. Quindi prima di partire con la nostra rassegna stampa lasciamo lo spazio alla musica con Led Zeppelin, questa è Wool What a Love.
Way down.
torniamo in studio con la rassegna stampa aggiornata al 24 maggio di quest'anno. Dunque, la prima notizia che è balza agli occhi all'interno della rassegna stampa, guardando un'occhiata ai giornali, alle testate giornalistiche più in vista, è sicuramente il caso Noemi, che ha alzato un polverone con Berlusconi e con le sue dichiarazioni che non sono state date. Appunto, Berlusconi non ha fatto dichiarazioni sul merito. E troviamo una notizia della BN Cronos così recita: caso Noemi a fondo del PD, il premier mente, Bonaiuti, Franceschini si aggrappa ai pettegolezzi. Quindi D'Alema sul caso Noemi: mente nelle vicende private come in quelle pubbliche, non è accettabile. Questa è l'affermazione di D'Alema nei confronti di Berlusconi, mentre invece il segretario Franceschini afferma: il premier ha il dovere di rispondere e di dire la verità, serve trasparenza. Nel frattempo Bonaiuti risponde: temono di essere spazzati via alle prossime elezioni e tentano di fermare Berlusconi e il PDL con le maldicenze. Accanto l'Italia dei Valori e l'UDC appunto dicono che prevalgono i piccoli egoismi all'interno di tutta questa querela, che non fa nient'altro se non aumentare gli scontri tra i partiti e non di incentrare effettivamente il problema che ci riguarda da vicino in questi giorni e in generale. Nel frattempo c'è anche un'altra notizia della DN Cronos che riguarda invece il nuovo ministro al turismo, Michela Vittoria Brambilla, che ha affermato: il dilagare del fenomeno dell'immigrazione contribuisce ad alimentare un clima di insicurezza nelle grandi città. Infatti, secondo la Brambilla, l'immigrazione clandestina dilaga ovunque, e lei dice: non mi riferisco soltanto a chi sbarca a Lampedusa, ma anche ai moltissimi che entrano via terra. Questo dilagare contribuisce ad alimentare un clima di insicurezza nelle grandi città a causa della microcriminalità diffusa, attraverso quindi scippi, furti e rapine. Sono le imprese turistiche a segnalarci, quindi a Vittoria Brambilla, episodi critici o il degrado di certi quartieri. L'altro giorno ero a Padova, afferma ancora, e sono stata sommersa dalle segnalazioni. Quindi sicuramente questo è già una prima dichiarazione da parte del nuovo ministro del turismo, che appunto afferma quanto sia critica la situazione in Italia in base appunto al loro punto di vista e al loro ministero, e in particolare a Lampedusa afferma: non ci sono clandestini in giro, l'isola è sicura, ma i flussi sono ormai associati al suo nome, quindi essenzialmente sarebbe un problema di immagine più che di realtà delle cose. Il danno è notevole, perciò stiamo studiando una campagna di promozione di immagine dell'isola per compensare i disagi subiti. Un'altra notizia, cambiando argomento, passando dall'economia alla politica, dalla politica all'economia, si parla appunto della Opel, e Marchionne afferma che ci saranno al massimo 2000 esuberi. Ci si riferisce al problema della Fiat, che sta cercando di acquisire la Opel, ma ci sono appunto dei problemi di fondo per quanto riguarda questa acquisizione. Il titolare dell'economia, Karl Gutenberg, intervistato dalla Bild am Sonntag, ha affermato: ci troviamo con tre proposte, ma questo non significa che una di queste automaticamente appunto sia valida e per forza abbia effetto. Nel frattempo Scajola afferma che dal lingotto c'è maggiore prospettiva. Il ministro dell'economia tedesco, Karl Theodor zu Guttenberg, giudica insufficienti le tre offerte per la Opel arrivate dalla Fiat, e in un'intervista Guttenberg ha affermato che si trovano di fronte appunto tre offerte che devono valutare in maniera abbastanza decisiva per affrontare il problema. Nel frattempo cambiamo testata e ci troviamo con un titolo del Corriere della Sera che parla della manifestazione avvenuta a Cuba, durante la quale ci sono state diverse presenze da parte degli omosessuali che gridavano "Hasta la Victoria" durante appunto la parata. Quindi Cuba ha festeggiato e continua a festeggiare il cinquantenario della rivoluzione, avvenuto appunto il 17 maggio del 1959, come un compleanno di famiglia senza ridondanze di parate e celebrazioni patriottiche, ma sfila l'orgoglio omosessuale, quindi accanto anche all'ambito più prettamente politico. E nel frattempo invece guardiamo anche un'altra agenzia, l'agenzia Dire, che afferma: relazioni pericolose e web dipendenti, nasce il partito dei nemici di Facebook. Infatti è ormai chiaro come Facebook sia un fenomeno dilagante, ma porti problemi che riguardano magari anche la semplice visibilità sul sito stesso. Quindi i no ai social network Scaparro, solo una vetrina per mettersi in mostra, questo dice l'agenzia Dire. Quindi da questo punto di vista ci troviamo di fronte ad una svolta, di fronte al sito stesso, a Facebook, che dà sì appunto queste opportunità, ma riguarda la crisi delle personalità stessa. Su Le Monde invece c'è una notizia che riguarda Teheran, e in particolare l'Iran, l'Afghanistan e il Pakistan, che hanno deciso domenica di rafforzare la loro cooperazione in vista di un summit che si terrà a Teheran, in maniera tale da poter combattere il terrorismo, l'estremismo, la droga, soprattutto contraria agli ideali dell'Islam. Quindi per la prima volta si ritrovano a collaborare insieme, conoscendo appunto le difficoltà presenti tra i paesi di quell'area. Una notizia importante ci viene anche dal Pais, che ha abbastanza riscontro con quello che di cui abbiamo parlato durante la nostra prima puntata, se ricordate, che era il rapporto sulla Freedom House, della Freedom House sulla libertà di stampa, nell'articolo del Pais si parla di Correa e Chavez, che hanno cercato, in base alla loro rivoluzione socialista, e che provvederanno ad una certa prensa, quindi ad una stampa più sicura, in maniera tale da evitare quanto più possibile dissensi all'interno della stampa stessa. E sempre dal mondo spagnolo si leva la voce del cardinale di Barcellona, che critica il governo per la legge sull'aborto. Torniamo in Italia attraverso due notizie della Reuters che ci informano appunto quanto accade nel nostro paese riguardo all'energia. In particolare l'affermazione di Scajola, in base alla quale appunto la crisi peserà sugli investimenti in energia. La crisi finanziaria, infatti, secondo Scajola, creerà problemi sugli investimenti nel settore energetico, ed in particolare nelle produzioni da nucleari e fonti rinnovabili, che sono a maggiore intensità di capitale. Questo è stato affermato da Claudio Scajola durante i lavori del G8 sull'energia a Roma. E Claudio Scajola afferma che l'attuale contesto economico e finanziario, insieme alla caduta dei prezzi e alla stretta creditizia, ha rallentato la realizzazione di nuovi investimenti e lo sviluppo di nuovi progetti nel settore energetico. I settori più vulnerabili appaiono quelli a maggiore intensità di investimento, soprattutto il nucleare e le energie rinnovabili. I prezzi bassi rendono meno attraenti anche gli investimenti nel risparmio energetico e nell'efficienza energetica, determinando ritardi nella diffusione di apparecchiature efficienti e negli investimenti per la ricerca. Dall'altro lato invece troviamo una notizia che riguarda i rapporti Italia-Stati Uniti, in base appunto ai quali si sta stipulando un accordo per il carbone pulito e anche la collaborazione sul nucleare. Infatti Italia e Stati Uniti hanno firmato sabato 23 maggio un accordo per la collaborazione nel carbone pulito, per la cattura di anidride carbonica, e hanno avviato un gruppo di lavoro per l'energia nucleare. L'annuncio è stato fatto ieri in una conferenza stampa congiunta dal ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola e il ministro dell'energia degli Stati Uniti Stephen Chu. Per il carbone l'accordo prevede cooperazione con gli Stati Uniti per sviluppare tecnologie a basso impatto ambientale e per la gasificazione del carbone. L'intesa firmata appunto il sabato per la cattura e il sequestro dell'anidride carbonica prevede scambi di esperienze tra i ricercatori, coordinamento e monitoraggio dei progetti e lo studio e lo sviluppo di tecnologie e le iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica su queste iniziative. L'Italia costituirà poi un gruppo di lavoro per la collaborazione tecnologica e industriale degli Stati Uniti per il rilancio del nucleare, insomma anche già ricordiamo come si era mossa l'Italia nei confronti della Francia con Sarkozy, quindi si procede ancora su questa direttiva. Nel frattempo dalla Repubblica ci giunge una notizia sulla Somalia, dove la nave maestrale ha reso dei pirati, quindi continuano ancora le incursioni da parte dei pirati sulle coste del Golfo di Aden, e la Procura di Roma appunto provvederà a condurre le indagini. Il primo interrogatorio sarà in videoconferenza e i pirati rischiano 20 anni. Quindi la fregata della Marina Militare ha evitato l'abbordaggio ad un mercantile caraibico. Per la prima volta marinai italiani mettono le manette a 9 banditi e gli attacchi, appunto si dice sulla Repubblica, sono aumentati, quindi sono decuplicati. sono state sequestrate anche delle armi, tra cui un Kalashnikov, e ovviamente quindi c'è abbastanza preoccupazione per la situazione in Somalia. Come ultima notizia, parliamo appunto degli Stati Uniti che chiedono all'Italia di accogliere due detenuti di Guantanamo. Il ministro Frattini ha affermato che considereremo la richiesta con spirito positivo. Gli Stati Uniti hanno chiesto quindi all'Italia di prendere in consegna due prigionieri di Guantanamo e si tratta di due tunisini indagati nel 2007 dalla Procura di Milano perché accusati di essere stati i punti di riferimento all'estero di una cellula italiana legata al gruppo salafita. I contatti tra la diplomazia americana e rappresentanti degli affari esteri e dell'interno italiani sono stati avviati nelle scorse settimane a Roma. L'Italia non ha ancora dato il primo consenso ad accogliere la richiesta. Franco Frattini incontrerà venerdì prossimo a Roma il procuratore generale degli Stati Uniti e ha dichiarato che è una richiesta da considerare innanzitutto con spirito positivo, valutando i singoli casi sulla base di un quadro europeo, perché dopo tutto bisogna anche calcolare la legislazione che cambia tra Stato in Stato e però anche quello che è il diritto internazionale. Ma appunto, come afferma Frattini, in Europa c'è un regime di libera circolazione in base agli accordi di Schengen e quindi non possiamo prendere una persona e imprigionarla. Ci deve essere una regola, ha continuato, che permetta agli altri 26 stati di condividere il principio. La settimana prossima viene a Roma l'attorney generale degli Stati Uniti, che io vedrò venerdì e suppongo che con lui ne parleremo. Quindi queste le parole del ministro degli esteri Franco Frattini. Adesso la rassegna stampa è finita, vi lascio con la musica con i Marlene Kunz e Impressioni di settembre e subito dopo la rubrica di Giancarlo e Alessandro Informality con una piccola sorpresa per voi. A dopo.
Quante gocce di rugiada intorno. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna, o forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odore di grano, saladaggio verso.
Benvenuti a una nuova puntata di Informality, informazione in modo informale. Benvenuti da Alessandro
e Giancarlo, buonasera.
Questa sera abbiamo un ospite, ci è venuto a trovare nel nostro studio di Roma, Enrico.
Ciao, sono Enrico e io sono qui in forma, in qualità di berlusconiano per un giorno.
Esatto, abbiamo voluto attivare questa nuova figura, diciamo, per creare un dibattito più liberale, un dibattito più, diciamo, plurale. Abbiamo attivato questa figura del berlusconiano per un giorno.
Non vogliamo certo farvi credere che siamo di parte, quindi siamo parziali. Abbiamo qui quindi un berlusconiano che difenderà le sue posizioni e quelle del Premier.
Certamente, certamente, io sono berlusconiano per un giorno e il resto della settimana io sono masochista, ma divento berlusconiano perché al giorno d'oggi, oggi come oggi, questa magistratura rossa, questo potere mediatico rosso, i giornali che danno contro il povero Silvio, io sarò qui invece di suo avvocato, diciamo così.
Ce lo troviamo quindi come l'avvocato del diavolo?
No, Silvio non è il diavolo, Silvio non è assolutamente il diavolo, Silvio ama gli italiani.
È già entrato nel ruolo.
Silvio li ha capiti, gli italiani, ed è sempre dalla loro parte, il nostro caro e buon Silvio.
Come spieghi il consenso che ha il nostro Premier?
Il consenso che ha il nostro Premier? Beh, potrei dire, se fossi uno di sinistra, potrei dire che lo ha creato, che lo ha plasmato tramite le televisioni, il potere, ma assolutamente non è assolutamente così, il consenso di Silvio è genuino.
Tu pensi che sia tutto democratico, tutto normale?
Accidenti, sei democratico, più democratico di così. Ma avete visto Santoro che cosa fa il giovedì? Avete visto La Repubblica, le 10 domande, l'affare Mills, eccetera, eccetera. Se non è democrazia questa.
Ma appunto, parliamo di questo, il caso Mills. Il caso Mills è stato il caso più scottante della settimana e insomma ha catalizzato le attenzioni di tutti, perché a quanto pare, da una sentenza di un giudice di Milano, parrebbe che il nostro Presidente del Consiglio abbia corrotto l'avvocato Mills per testimoniare il falso in un processo che lo vedeva imputato come proprietario Mediaset.
La sentenza dei giudici di Milano ha stabilito che l'avvocato Mills è stato corrotto. È stato corrotto, fino ad ora non si sapeva il corruttore.
In una lettera sottoposta all'avvocato Mills durante l'interrogatorio compariva il nome di un certo Mr. B. Alcuni hanno pensato si trattasse di Mr. Bean, mentre i giudici più maliziosi hanno subito imputato la lettera a Mr. B per Berlusconi.
Poteva essere Berlusconi, poteva essere chiunque altro con quel nome B, giustamente. Pare che comunque abbia commesso il reato di falsa testimonianza sotto corruzione per due processi che riguardavano comunque il Premier. Ora, è abbastanza sospetto e comunque abbastanza grave, anche perché il Premier che venga coinvolto in una situazione del genere e ne esca fuori grazie a Lodo Alfano è piuttosto ambiguo, direi.
Io ce l'ho, era Bortolotti, il fruttarolo sotto casa nostra a Roma. Io lo so, lo conosco, non è un bel personaggio.
Lei cosa ne pensa? Da berlusconiano cosa ne pensa?
Ma cosa devo pensare? Cosa devo dire? Insomma, Berlusconi è il Presidente del Consiglio e qualche marachella magari l'ha fatta, qualche cosa non giusta l'ha fatta, ma vogliamo dire, insomma, è il Presidente del Consiglio adesso. Gli italiani hanno diritto ad avere un presidente che li guidi, a prescindere poi dai suoi affari personali, meno personali, insomma, ecco.
Quindi fondamentalmente si tratta di un attacco politico. Mills è stato condannato a 4 anni e 6 mesi, Berlusconi ne è venuto fuori grazie a Lodo Alfano, quindi i giudici comunque hanno violato una legge, secondo lei?
No, assolutamente, i giudici fanno il loro lavoro, il giudice chiaramente di sinistra, insomma, la Costituzione è stata fatta dai comunisti, insomma, ma non stiamo qui a rimangare cose del passato. I giudici vogliono impedire a Berlusconi di fare il suo lavoro è condurre l'Italia, prenderla per la mano e condurla in un periodo di crisi e...
Il faccio tutto io, quindi, lei approva il modo di fare del nostro Presidente del Consiglio?
Faccio tutto io. Accidenti, il Presidente del Consiglio ha degli oneri gravosi enormi, insomma, lasciamolo lavorare, Dio santo, lasciamolo lavorare, voglio dire, insomma, risponderà un giorno, in caso risponderà quando sarà tempo, insomma, quando finirà il suo mandato.
Mi sento un po' a disagio a parlare con il nostro rappresentante, sembri l'onorevole Ghedini.
Magari fossi Ghedini, insomma, io...
È un esempio per tutti quanti berlusconiani che dini, giustamente, un cervello non indifferente. No, però volevo far notare due cose in particolare. Uno, il concetto di impunità e di uguaglianza, che in questo caso viene meno per uno Stato di diritto, no? E poi la seconda cosa, quella ancora più grave, è perché ci si attacca la magistratura. Si è detto del giudice Angus, che è una militante, e quindi comunque in questo modo viene meno l'imparzialità.
Ma voi avete visto che capelli ha il giudice Angus? Guarda, andate tutti quanti su Google a cercare una foto del giudice Angus.
Silvio è quasi, come
è
dire...
È un'esteta poi, in realtà.
Sì, guarda. Silvio è quasi è geloso di quei capelli, li vorrebbe lui, e quindi in realtà è quello il motivo per cui dà tanto contro questa militante.
Eh beh sì, forse sì. Forse sarebbe stato più opportuno attaccarla per i capelli che per la sentenza.
Sì, infatti, Silvio spera di non attaccarsi al tram, perché voglio dire... Quello che vuole lui è cercare di eliminare questo strapotere della magistratura, che effettivamente non fa altro che dargli addosso.
Io devo dire, lo strapotere l'ho sentito e mi crea e mi provoca ogni giorno gravi problemi questo strapotere della magistratura. Te, Giancarlo?
Sì, io soffro e tutte le notti ho gli incubi, soprattutto il giudice Angus.
Sì, diciamo...
Il giudice Angus Young.
Sì, sarà questo nome forse un po' asiatico, che ricorda un po' i cinesi, insomma, anche a spaventare il nostro caro presidente, il mio caro presidente.
Quindi tu parlavi del presidente che deve lavorare, no? Deve essere lasciato libero di lavorare. Quindi si distrae facendo il papi, forse?
Fa il papi? Accidenti, che io sappia lui ne ha 5 di figli, se non di più, e con questo non voglio dire nient'altro.
È vincente in tutto il nostro presidente.
Fa gol ripetutamente, a quanto pare, nonostante l'età.
Ogni colpo una tacca.
Ne ha fatti e ne farà tanti di gol, credetemi.
Da berlusconiano, no? Come vedi questa situazione con sta ragazzina che ha appena fatto 18 anni, ha trovato il tempo di andarla a trovare per il suo compleanno, e comunque si discute anche, soprattutto su Repubblica, dei suoi rapporti con questa ragazzina, che è molto strano, molto ambiguo. Tu che ne pensi?
Che cosa penso? Che perché? Per qual è il crimine se un uomo si affeziona a una ragazza carina, bionda, con un sorriso ammaliante? Voglio dire, anche lui...
Parliamo del sorriso verticale comparso sulle foto che stanno su Facebook.
Ma se non ci fosse niente di problematico, perché non parlarne?
Ma devo dire, questo lo devo criticare anch'io a Silvio. Effettivamente io vorrei rivolgere un appello a Silvio. Silvio, metti in chiaro le cose qua, altrimenti questi comunisti rossi con la puzza sotto il naso cominciano a pensare male di te, capito?
Io ho pensato che i comunisti ce l'hanno con questa cosa, perché forse, come si sa, i comunisti rispetto a Silvio trombano molto meno, quindi...
I comunisti non trombano, signori, i comunisti non hanno, da perché sono brutti, vestiti male, sdruciti e puzzano.
Esatto, è questa, è soltanto una sorta di invidia nei confronti di un uomo di successo, ricco, benestante, bellissimo direi, bellissimo.
Beh sì, nonostante da un bell'uomo.
72 anni? Sì, 72 anni portati magicamente, un malore in pubblico per la troppa commozione, e cos'altro ha alle spalle? Forse un tumore alla prostata, si parlava?
Vabbè, quindi mi avete convinto.
Il tumore alla prostata però non gli negava niente, proprio riesce a fare tutto.
Sì, pare di sì, riesce a fare tutto. E soprattutto anche con giovani donzelle, a quanto pare, non vorrei mettere in dubbio niente. Sì.
No, queste illazioni qui, no.
Sono solo dubbi, per chiedere al presidente, al presidente di essere chiaro e chiarire a tutti gli italiani come ha conosciuto questa carissima Noemi che lo chiama Papi Silvio.
E come l'ha conosciuta? Che vuol dire come l'ha conosciuta, come non l'ha conosciuta? Si dice che il suo padre sia l'autista poi di Craxi, poi Bobo Craxi ha smentito. Voglio dire, perché questa morbosità, questo sapere, questo grande fratello nei confronti di Silvio, che ha creato il grande fratello, insomma, adesso lui si ritrova questo boomerang contro, perché? Voglio dire, smettiamola di...
Ma è stato sempre lui il primo a vantarsi delle sue doti di virilità, di grande maschio, che comunque riesce ancora, nonostante l'età, che preclude a molte persone sue coetanee alcuni piaceri. Lui invece sostiene che riesce ancora a darci sotto.
Mio nonno ha più o meno la stessa età e non lo immagino proprio, signori, vengono i brividi a pensarlo.
Monica Lario, la sua moglie, tra un po' ex moglie, chiede, dice che, suo, che Silvio non sta bene, però a quanto pare Silvio ha dimostrato che sta benissimo.
Informissimo allora. Viva Silvio!
Sta come un leone, sta.
Vecchio trapano.
Sarebbe bello un giorno poter sapere come effettivamente sono andate tutte le storie che lo riguardano, da Noemi alla storia di Mills, a tutte le storie su come ha trovato i finanziamenti per Mediaset e Fininvest.
Potremmo parlare per ore, quindi lancio sta canzone. Ma.
Esatto, tutto questo discorso per dire chissà se un giorno il nostro grande presidente arriverà alla Biura di sé.
Gran presidente!
Parliamo di Biura di sé perché... mandiamo la canzone di uno che la Biura di sé l'ha cantata e si chiama Caparezza, dall'ultimo album, la canzone è A Biura di me.
Mondo ti sbaglia la grande, è già tanto se mi cambio le mutande, voglio solo darti un'emicrania lancinante, fino a che non salti nel vuoto come uno stuntman. Pensavi che sparassi palle, bravo, io sono il drago di Puzzle Bubble, come Crash mi piace rompere le scatole, ma rischio le mazzate che nemmeno Double Dragon. Sarà per questo che c'è sempre qualche blogger che mi investirebbe come a Frogger, gli bucherò le gomme bye bye, al limite può farmi una siga Mega Drive. Non mi vedrai salvare un solo Lemming, né stare qui a fare la muffa come Fleming, non darmi Grammy né premi da star, ma giocati il tuo Penny e premi Start.
Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo, sono paranoico ed ossessivo, fino alla Biura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo, sono paranoico ed ossessivo, fino alla Biura di me.
Io faccio politica pure quando respiro, mica scrivo musica giocando a Guitar Hero. Questi argomenti mi fanno sentire vivo, in mezzo a troppi zombie da Resident Evil. Ma che divo, mi chiudo a riccio più di Sonic, fino a che non perdo l'armatura come a Ghost and Goblins. Mi metto a nudo, io non mi nascondo come Snake in Metal Gear Solid. Ho 500 amiche, intesi, faccio canzoni, mica catechesi. Prendo soldi con il pugno alzato come Super Mario, ma non li ho mai spesi per farmi le righe come a Tetris. La scena rap è controversa, sfuggo con un salto da Prince of Persia. Io non gioco le Olimpiadi Konami, se stacco le mani l'agitazione mi resta.
Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo, sono paranoico ed ossessivo, fino alla Biura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo, sono paranoico ed ossessivo, fino alla Biura di me. A Biura di me, a Biura di me, a Biura di me.
Ho visto pazzi e rievocare vecchi fantasmi come Pac-Man e Denacroid. Ho visto duri che risolvono problemi alzando muri, che ha fatto come ho fatto in Arkanoid. Nemmeno Freud saprebbe spiegarmi perché la notte sogno di aumentare le armi, perché la terra mi pare talmente maligna che in confronto Silent Hill assomiglia a Topolinia. Io devo scrivere perché se no sclero, non mi interessa che tu condivida il mio pensiero. Non cammino sulle nubi come Wonder Boy, mi credi il messia? Sono problemi tuoi.
Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo, sono paranoico ed ossessivo, fino alla Biura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo, sono paranoico ed ossessivo, fino alla Biura di me. A Biura di me, a Biura di me, a Biura di me.
Che punteggio basso, Giancarlo, che punteggio basso, punteggio che non so, quando penso a punteggio basso mi vengono in mente viene in mente la sinistra italiana, non lo so perché. Perché?
Sì, sinistra italiana che è leggermente suddivisa in queste europee, più di prima probabilmente.
La sinistra italiana, beh, io sono masochista gli altri giorni della settimana e mi dispiace per voi, oggi sono berlusconiano, quindi la cosa non mi tange, la sinistra, non esiste più una sinistra italiana.
Dovreste essere anche contento, diciamo.
Contentissimo, per oggi sì, poi domani ricominciano i dolori, insomma, bisognerà ricominciare a pensare che non esiste più una vera opposizione, ma lasciamo perdere, io oggi sono berlusconiano.
Allora, tornando al discorso delle europee e delle imminenti elezioni, vogliamo fare la nostra parte per informare gli italiani, quell'87 o 83% degli italiani che non lo sapeva, che la lista Bonino-Pannella è presente alle elezioni europee.
Infatti Pannella ha fatto uno sciopero della fame a tal proposito ed è stato accolto da Santoro ad anno zero giovedì, appunto per parlare e per presentare la sua lista insieme ad Emma Bonino, e quindi questo fa emergere un problema di informazione e di pubblicità oltre ai due grandi partiti italiani che sono il PDL e il Partito Democratico, che hanno sicuramente molta più visibilità e oscurano i piccoli partiti.
Vogliamo o no il bipartitismo? Questo è il problema. Lo vogliamo o no? No, ma in realtà è quello a cui ci stiamo avviando.
Parliamo però adesso, insomma, dopo aver fatto questa comunicazione di servizio, per completezza dobbiamo dire che anche Storace è presente alle elezioni europee con il partito Giancarlo?
Delle autonomie del governatore Lombardo.
L'MPA, il Movimento per l'Autonomia del Movimento Lombardo, è siciliano, uno degli orgogli siciliani, che l'Etna lo prenda. Ma passiamo ai numeri, signori, ed elenchiamo...
Di archeologia.
Sì, parliamo dell'archeologia politica italiana. Vi ricordate la vecchia sinistra? C'erano Rifondazione, Comunisti Italiani, il Partito Comunista dei Lavoratori, c'era i Verdi, signori Verdi. Ricordate l'abbraccio mortale dei Verdi a Rifondazione Comunista con la brevissima, quanto intensa, esperienza del... Come si chiamava? L'arcobaleno? La sinistra l'arcobaleno, sì. E l'arcobaleno, giustamente, dura poco.
Infatti, fossi stato io, avrei suggerito... piuttosto che sinistra arcobaleno, sinistra arcolosseo, insomma.
Un simbolo sicuramente più duraturo, più stabile, diciamo.
Sì, ci può stare così. Allora, praticamente c'è Sinistra e Libertà, che è il partito che fa capo a Vendola, che nei sondaggi di Repubblica è dato tra il 2 e il 3%, ottimo risultato.
Nichi Vendola, ricordiamolo, Nichi Vendola in questa settimana ha lanciato un appello a tutta la sinistra per insomma marciare uniti contro Berlusconi, per fare un'opposizione che sia un'opposizione unita, unitaria e forte. Però tocca ricordarlo che lui è stato uno degli autori delle divisioni perché se n'è andato da Rifondazione Comunista.
Bisogna ancora capire perché in realtà, perché ascoltando i programmi sembrano veramente uguali, quindi ci lascia molti dubbi. Sa, però Vendola parla molto bene, è un gran filosofo, grandi discussioni, peccato che sta al 2-3%, se continua così dovrà trovarsi un lavoro.
La realtà è che finché non si sporcano le mani di grasso c'è poco da fare, la Lega vince.
Voglio dire, il problema qui sembra piccolo, ma in realtà non sottovaluterei in effetti il potere di questi comunisti rossi che si infognano, si nascondono e sono pronti a riorganizzarsi.
Si infognano mi sembra il termine proprio adatto a loro, guarda.
Sì, sarebbe più adatto a un certo Berlusconi, però in questo momento, però sì, probabilmente loro sono pronti a riuscire fuori e quindi non sottovaluterei questo spezzettamento.
Faccio riferimento anche, per non dimenticare mai, che c'è anche l'UDC e soprattutto c'è il nostro caro Emanuele, Filiberto, Diego, Gomez, Luca, Gino, Pino, qualunque nome tu è suo,
l'ultimo che chiude la porta,
dovete andare a votarlo. Io andrò a votarlo proprio perché è stato bravissimo su Re 1, volevo ricordarlo.
Un grande ballerino.
Buono come Cetriolini Sacla.
E vi verrà!
Siamo una trasmissione di monarchici, diciamo. Se il re e lui siamo monarchici. Quindi l'UDC, poi chi altro si presenta alle elezioni? C'è quel partito simpatico, quello che voleva essere maggioritario, poi gli manca il 30%, come si chiama?
Non mi ricordo, il PD, PDL, no, quello è l'altro.
Mi sa che è PD, però meno L, senza la L.
PD1, il PD1, no, è il PD.
Ma è PD o PD?
Forse è un sottoprodotto del PDL, potrebbe essere.
Infatti sono i nostri rivali e noi li apprezziamo, li siamo rispettosi, ma non hanno storia.
Diciamo il PDL senza L aggiunte.
Sì, alla fine è così probabilmente, anche se il buon Franceschini si dà tanto da fare, ma non sembra sua materia.
Ma diciamo che se si fosse chiamato PDC, cioè Partito Democratico Cristiano, probabilmente avrebbe gettato giù la maschera e avuto più credibilità presso l'elettorato italiano.
Sì, e magari tolto anche quella P davanti e poi DC di già.
E mi rigiro e te ne trovo qua, signori, e nel 2009 chi si ripresenta?
Magia, magia!
Ma ora passiamo alla musica e ritorniamo nel 2002 con Samuele Bersani dalla sua raccolta, l'inedito Che Vita!
L'amore oggi nel 2002 un apparecchio momentaneo infilato sotto il petto, forse perché da quella data di settembre è aumentato il senso corrisposto del sospetto. Dal cielo arrivano le bombe garantite intelligenti che feriscono i sopravvissuti e comunque creano carie ai denti. Ah, puoi dirlo, sento sempre il peso di un controllo appeso al collo. Che vita! Si direbbe fuori dal contesto, su nell'universo, nello spazio. Infatti è forse un po' per punizione che ci batte in testa il sole nonostante la tettoia. Non credo che nessuno ormai si stupirebbe se un bambino gli chiedesse a cosa serve una grondaia. A cosa servono i palloni incastrati sotto le marmitte a ricordare quando fuori si giocava fra le 127. Che vita! Ah, puoi dirlo, sento sempre il peso di un ricordo appeso al collo. Sara Simeoni sono rivali alle elezioni. Però sul ponte fra Messina e Reggio gli operai a gettoni sono progettati dalla Sony. Alla mafia hanno dato in cambio un Tamagotchi e il monopolio nazionale del settore. Comincio a perdere i capelli, ho visto in giro i miei gemelli pettinati ancora uguali, uguali. Che vita! Ah, puoi dirlo, sento sempre il peso di un controllo appeso al collo. Che vita! Si direbbe fuori dal contesto, su nell'universo, nello spazio.
Già Samuele Bersani parlava di anomalie per quanto riguarda le candidature alle europee in Che Vita.
Pietro Mennè e Sara Simeoni. Oggi invece abbiamo il nostro amatissimo principe Emanuele Filiberto De Corrias della Zias e tutti quanti. E poi abbiamo, ricordiamo qualche nome, ricordiamolo Giancarlo.
Io penso sempre a Borghezio in realtà, quindi c'ho proprio l'incubo.
Giancarlo non dorme su Borghezio, però dobbiamo dirlo che non è il solo, in realtà è solo uno dei mali. Ricordiamo per esempio Ciriaco De Mita, per esempio, classe 1928.
Beh sì, io le chiamerei più che altro le nomination al Parlamento Europeo, più che altro.
Perché nomination? Perché?
Le nomination, beh, perché il Parlamento Europeo, queste elezioni mi sembrano viste più come le nomination, quelle del Grande Fratello, dei reality show.
Quindi praticamente i reality show sono semplicemente un'anticamera delle prossime elezioni alla Camera e al Senato.
Sixtantibus rebus, potremmo dire che, viste le nuove... Allora, a sto punto chiamiamole così... candidature alla fattoria, sapremo già alle prossime elezioni europee chi ci sarà.
Io adesso passerei all'altro argomento, quello per cui aspettavo tanto. Dillo Alessandro, vai.
Allora, signori, abbiamo trovato la notizia insolita anche questa settimana. Un genio, si può chiamare genio, benefattore o matto semplicemente, ha aperto sulla Paullese, in provincia di Milano, un Luna Parking. Cos'è il Luna Parking? Praticamente il Luna Parking funziona così: voi pagate 5 euro e vi appartate con la vostra fidanzatina nel Luna Parking senza essere disturbati da nessuno. Ora mi immagino le schiere di genitori aggrappate alla rete di questo Luna Parking per vedere di riconoscere la targa della propria auto fra quelle parcheggiate.
Sì, magari il figlio becca il padre con l'amante tante volte, però sempre pagato, l'importante è pagare.
Oppure il padre con l'amante uomo, che è anche peggio. Immaginate il figlio di Sircana. Perché parliamo di questo? Ma perché tutto ciò si va ad inserire nella più ampia liberalizzazione di costumi sessuali, in faccia sempre al nostro beneamatissimo Papa Ratzinger, il pastore tedesco, che, ricordiamolo, qualche tempo fa si pronunciava in maniera molto negativa, perentoria e secca, circa il preservativo, non ricordando affatto che in Africa il non usare il preservativo fa migliaia e migliaia di vittime fra donne e bambini ogni anno.
Siamo giunti alla conclusione di questa terza puntata, possiamo ringraziare il nostro berlusconiano Enrico.
Ringraziamo Enrico che si è prestato a questo compito ingrato e difficile.
Prostrato proprio.
Sì, si è prostrato.
Questo compito ingrato e difficile di essere berlusconiano per un giorno, per lui che berlusconiano non è, insomma.
Adesso vado a farmi la doccia, torno a casa, vado a farmi la doccia e domani torno masochista, come tutti quanti noi, penso.
Fai una bella doccia, mi raccomando, non rimanere berlusconiano, mi raccomando, almeno tu.
Ciao Don Enrico, a tutti gli ascoltatori di Radiofonica e, beh, ovviamente ciao Papi.
Chiudiamo anche questa puntata con una citazione, questa volta di Luigi Einaudi, uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana e della nostra democrazia.
Non le lotte o le discussioni devono impaurire, ma la concordia ignava e l'unanimità dei consensi.
Buonasera a tutti, alla prossima.
E dopo Informality siamo di nuovo qui in studio per il nostro primo approfondimento. Ho trovato curiosamente un articolo su Left, sul settimanale Left, datato 20 marzo 2009, che all'interno del quale si paragona il Berlusconi italiano a Rajoelina malgascio, quindi siamo in Madagascar, dove ultimamente sono accaduti degli avvenimenti politici molto particolari, perché il vecchio premier è stato incriminato per corruzione e dopo una rivolta popolare è stato destituito. Adesso c'è Ravalomanana, un nome un po' difficile da pronunciare, ci si avvia a delle nuove elezioni. Quindi su Left, con le parole di Paolo Mirenda, abbiamo questo articolo. Quello in Madagascar, dice, non è una lotta tra un dittatore e un democratico, ma tra due affaristi ansiosi di accaparrarsi delle risorse del paese e conservare i propri privilegi. Quindi nella prima parte, appunto, dell'articolo leggiamola: che sia il quarto colpo di Stato in atto in Africa nell'arco di soli 9 mesi non fa nemmeno più notizia. che sia avvenuto nella quarta isola al mondo per dimensione solletica appena l'interesse. Il golpe in Madagascar rischia di passare inosservato per tutti, tranne per chi è coinvolto direttamente. Non solo ciò i malgasci, ma anche i paesi e le aziende che beneficeranno del cambio di guardia. Seppure la sua TV del Madagascar sia stata chiusa da Ravalomanana nel dicembre del 2008, il sindaco non è partito subito all'attacco, ma ha rilanciato l'ultimatum di un mese. Ricordiamo, il sindaco appunto era la Gioilina, che automaticamente era sia sindaco che presidente dello Stato. Ma è soprattutto importante, dicevo, vedere come ci sia questo parallelo tra il nostro presidente e il presidente del Madagascar per ciò che riguarda il conflitto di interessi che lo coinvolge prima di tutto e che lo sta vedendo anche in questi giorni appunto coinvolto. Ci sono diverse domande sulle quali dovrebbe rispondere il nostro presidente, e quindi una situazione che coinvolge un paese che è occidentale, è nostro, è sviluppato, industrializzato, contro un paese africano che appunto è vero che si sta risollevando a livello economico, il debito pubblico è stato eliminato appunto dai paesi creditori, ma nonostante questo comunque è un paese che lotta molto spesso per mantenere e per risalire la china. Quindi anche questa volta vediamo che un altro presidente è coinvolto dal punto di vista dei mezzi di comunicazione di massa e dei media, e dunque era importante, era interessante vedere questo piccolo parallelismo. Quindi l'ultima frase mi sembrava molto carina da dire: il ridicolo non uccide ma fa diventare lo zimbello del mondo e non è tanto simpatico. Quindi questa era una frase molto molto emblematica dal punto di vista dell'argomento stesso, e a questo punto vi lascio con la musica, con i Tool. We'll be right back. torniamo in studio per l'ultimo approfondimento che riguarda un'altra volta il nostro premier Berlusconi e soprattutto la sua azienda Mediaset. Infatti c'è una notizia che riguarda uno sciopero di Mediaset che tuttavia è stata oscurata, è una notizia del Manifesto di domenica 24 maggio. Udite, udite, diffondete, forse è l'unico modo per permettere a questa notizia di raggiungere più orecchie possibili. I lavoratori di Mediaset sono in sciopero, difendono i loro salari e chiedono che vengano ripristinate le normali relazioni sindacali. Ma oggi devono prima di tutto lottare contro il silenzio, la loro astensione dal lavoro infatti sembra non interessare a nessuno. Di loro non parlano neanche le agenzie di stampa. Paradossale ma vero, accade qualcosa di inedito nella più grande azienda di comunicazione italiana e i protagonisti faticano a bucare lo schermo, ma tant'è, a Berluscolandia. I fatti, CGIL e CISL e UIL hanno indetto per oggi, quindi per domenica, uno sciopero dei lavoratori della Videotime di Roma. La Videotime è la società licenziataria di Mediaset RTI che lavora nei centri di produzione Palatino e Helios. Qui vengono registrati programmi molto seguiti dal TG5 a Matrix a Forum. I lavoratori della Videotime si occupano anche del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, che però viene registrato a Cinecittà. Si tratta dei tecnici, della parte di produzione, dei parrucchieri, dei truccatori e dei sarti. Insomma, di tutto il personale che serve per mettere in piedi un programma. Ebbene, dall'anno scorso sono tempi di magra. Mediaset dice di essere in crisi, ricavi netti più 9%, e per questo stringe la cinghia. Niente più di aria per gli esterni, fermi i passaggi di livello, diminuzioni dei premi di produzione, azzeramento della politica retributiva. Questo è quanto denunciano i sindacati. Un esempio, spiega Roberto Crescentini, delegato della CISL: sabato registriamo Matrix, i lavoratori hanno chiesto di lavorare in straordinario, ma l'azienda ha chiesto ai parrucchieri solo 4 ore di lavoro e non 7. Alla domanda il perché, la risposta è stata: l'azienda è in crisi. Quindi, insomma, i lavoratori, se bisogna fare sacrifici, dicono, si chiede appunto che li facciano tutti, perché se Mediaset è in crisi, alla puntata di Forum in cui era ospite Barbara D'Urso, Mediaset ha pagato un parrucchiere 1.300 euro, questo è quanto dichiarano i lavoratori, come anche viene pagato tutti i giorni un parrucchiere per la conduttrice di Rita Dalla Chiesa ad un prezzo che ci pare appunto anche a loro esorbitante visto il momento, cioè 700 euro. Secondo il dato dei sindacati, lo sciopero è andato benissimo, l'adesione ha sfiorato il tetto del 95%, però c'è un'ultima chicca: il comitato di redazione del TG5 ha inviato un comunicato di solidarietà ai lavoratori di Videotime. Il comunicato a quanto pare doveva essere letto durante l'edizione odierna, ma è stato stoppato, quindi ci sono notizie più importanti rispetto a questo avvenimento. E con questo era l'ultimo approfondimento, io vi saluto, vi ricordo il contatto per Titoli di Coda, redazione @titolidicoda.org, ci sentiamo la prossima settimana e a presto.
Like you, there will never be another one. You can do the things you do.